voci del Grigione Italiano.
Documenti storici da preservare, atti contemporanei da archiviare, antiche pergamene da interpretare. Buonasera da Antonia Marsetti e ben ritrovati. Dopo esserci occupati del ricco patrimonio audiovisivo che esiste nei Grigioni e su come agire per preservarlo al meglio, questa sera ci concentriamo sulle tracce della storia impresse sulla carta e sulle testimonianze che a nostra volta lasceremo ai posteri, anche se forse il nostro lascito non sarà più racchiuso in faldoni, ma in hard disk. La Svizzera è di certo pioniera nel settore dell'archiviazione e lo è soprattutto il centro di ricerca a documenti diplomatici svizzeri di Berna. Il DODIS, come viene chiamato, è il punto di riferimento principale per chiunque voglia approfondire la storia della politica estera della Svizzera, delle sue relazioni internazionali, e può contare su un archivio digitale immenso e appunto pionieristico. Ma facciamo il punto con il direttore, lo storico Sascha Zala, per capire come vengono vagliati i documenti, selezionati e conservati.
Noi siamo, fra virgolette, semplicemente i clienti più grandi dell'archivio federale. Secondo le statistiche dell'archivio federale, è il mio gruppo di ricerca, che consta di una decina di storiche e di storici, ordina in un anno almeno tante scatole quanto tutti gli altri ricercatori e ricercatrici dell'archivio federale. Sono circa 7.000 scatole d'archivio che noi analizziamo, e quello che noi facciamo è una selezione molto stringente, e quindi il rapporto fra il numero di documenti che il gruppo di ricerca vede e quelli che pubblichiamo è di circa 1 per 1.000. Il gruppo di ricerca in un anno vede circa 1,5 milioni di documenti e fa una scelta molto stretta di 1.500 documenti, quindi ne pubblica 1 per 1.000. Quando noi siamo andati online nel 1998 ed eravamo, e lo siamo ancora, dei veri pionieri in questo campo, perché i progetti che ci sono all'estero dei documenti diplomatici non avevano una banca dati come l'abbiamo oggi. Noi pubblicavamo i metadati dei documenti e offrivamo un PDF, quindi una scansione. Questa scansione, appunto nel formato PDF, è forse bene ricordare che allora PDF non era ancora uno standard aperto. C'è stata un'organizzazione internazionale che si chiama la International Standard Organization, che definisce degli standard per i quali appunto vengono fissati tutti i criteri affinché fra un centinaio, anche 200 o 300 anni, sia ancora possibile consultarli. Ci sono tantissimi formati digitali che ormai sono obsoleti, che nessuno riesce più a leggere. Quindi il gruppo di ricerca, quando nel 98 fece la decisione di prendere il PDF, fece una decisione molto giusta. Infatti il PDF è poi in seguito diventato uno standard di archiviazione di lunga durata. Quello che però il gruppo di ricerca all'epoca, per molti tecnici, non poteva fare era scansionarli ad alta qualità. Quindi i documenti allora venivano scansionati a 140 dpi, che è un formato, dico, qualitativamente abbastanza basso, che però era, diciamo, non plus ultra verso la fine degli anni 90. Però noi naturalmente, facendo il progetto di edizione, abbiamo messo tutti i metadati, quindi raccordare e ritrovare questi documenti è stato abbastanza facile, e quindi abbiamo potuto ridigitalizzarli. Va detto che oggi gli standard sono molto più stabili e quindi secondo me attualmente non ci saranno in futuro grossi problemi rispetto appunto alla qualità della scansione. Infatti con le scansioni ordinarie che si fanno oggi è già possibile fare dei processi cosiddetti di OCR, vale a dire del riconoscimento automatico dei caratteri, quindi trasformare queste immagini, un documento in primo luogo è un'immagine, invece in un'informazione testuale che il computer riesce a leggere, e quindi questi documenti possono poi essere utilizzati anche, diciamo, dall'intelligenza artificiale, che permette un'analisi molto più sofisticata e anche molto più veloce su dei grossi corpi di fonti che finora erano difficilmente raccordabili.
Si pone comunque un problema, la mole dei documenti. È possibile archiviare tutto o è necessario selezionare? E ancora, chi deve scegliere cosa conservare?
Quando si parla di documenti storici, nella testa di tante persone c'è quest'idea della pergamena antica medievale, non lo so, il primo documento dei De Sacco in Mesolcina o di questo tipo. Questi sono dei documenti molto molto rari. Per la storia contemporanea, che è anche importante e che fra cent'anni sarà importante poi poter anche analizzare, il discorso è differente. Pensiamo soltanto a un comune, che ne so, come quello di Roveredo, il numero di documenti che produce ogni giorno un'amministrazione comunale. E qui è importante appunto fare una selezione. E anche è importante prendere delle decisioni sui documenti che vanno anche distrutti. Non tutti i documenti hanno una valenza storica. Qui il principio, diciamo astratto ma molto importante, è che la decisione su quali documenti debbano venire archiviati e quindi messi a disposizione per i posti, che questa decisione non venga presa da chi ha prodotto i documenti, ma che questa decisione venga presa appunto dall'archivio. A livello federale c'è la legislazione relativa, che è la legge federale sull'archiviazione, che prevede appunto che l'amministrazione federale debba offrire tutti i propri fondi all'archivio federale e che assieme all'archivio federale poi venga fatta una scelta rispetto ai documenti che saranno distrutti, invece quelli che saranno raccordati per la ricerca storica futura.
Ma nel caso della documentazione digitale non sarebbe più comodo archiviare tutto e lasciare ai posteri la scelta di cosa poi conservare?
Allora, qui ci sono diversi malintesi. La prima è proprio sulla fisicità dei documenti. Noi oggi abbiamo la tendenza a pensare che una volta che una cosa è digitalizzata è praticamente gratuita perché l'abbiamo in maniera immateriale. È vero il contrario. L'archivio federale già oggi ha dei costi salatissimi per mantenere server, parliamo di tera e tera terabyte, delle dimensioni gigantesche di dati che poi devono anche venire salvati in maniera ridondante perché un data center potrebbe essere anche colpito da un terremoto, da un cataclisma o da una guerra. Quindi una cosa importante da ritenere è che i costi di un oggetto digitale, virtuale, sono abbastanza alti, cosa che di regola si tende un po' a dimenticare. L'altra cosa è la questione della critica delle fonti. La critica delle fonti deve sempre essere fatta, diciamo, nella natura originale del documento. Quindi se il documento è nato in maniera digitale, è importante che questa venga preservata, questa forma, perché digitalizzandola sì, abbiamo un'immagine di questo documento, ma ci sono tante informazioni che spariscono in ogni modo. Questo problema comunque è un problema contingente che si sta risolvendo proprio, diciamo, nel nostro periodo contemporaneo. Circa una decina di anni fa il governo svizzero, il Consiglio federale, ha preso una decisione fondamentale di principio, e cioè che tutta l'amministrazione federale non archiviasse più niente in analogico, ma soltanto nella forma originale nella quale sono nati questi documenti, che è quella che in inglese dice digital board. Quindi possiamo dire che in futuro ci sarà una cesura importante, che è quella che va, diciamo, dai documenti più antichi che abbiamo, cioè quelli medievali, fino circa alla nostra epoca contemporanea, dove questi documenti sono nati e sono stati prodotti in maniera analogica, e quindi l'archiviazione andrebbe fatta in primo luogo in maniera analogica, e poi a partire da, appunto, dal nostro periodo contemporaneo questi documenti sono nati in maniera digitale e quindi verranno digitalizzati anche in futuro in questo modo. E qui forse vorrei anche ricordare gli archivisti e le archiviste oggi sono confrontati con dei problemi colossali rispetto appunto alla digitalizzazione di questi documenti, perché noi abbiamo sempre nella nostra testa un po' l'immagine del documento che lo vediamo davanti ai nostri occhi, A4, quindi scritto, però in verità oggi tantissimi di questi documenti non sono più concepiti come lo vediamo, ma sono parte integrante di una banca dati. E quindi come in futuro bisogna archiviare queste banche dati è un problema abbastanza grosso per l'archiviazione. La Svizzera è fra i paesi pionieri in questo campo e ha trovato già diverse soluzioni.
Lasciamo Berna per spostarci nel Moesano e per parlare di un progetto di conservazione che vede protagonista l'ente pubblico e un privato, nello specifico l'Archivio Cantonale e la Fondazione Amarca di Mesocco. Alessandro Tini ha chiesto all'ex ispettore scolastico Dante Peduzzi a cosa mira.
L'archiviazione è la custodia dei documenti storici, cioè degli archivi storici dei comuni che sono nei comuni politici e che cadono sotto la legislazione sugli archivi del Canton Grigioni. Si tratta di documenti che vanno dal XIII secolo al 1799, che sono custoditi nei singoli comuni e l'idea sarebbe quella che abbiamo testato con successo a Mesocco, nel quale l'archivio storico appunto di questi documenti è stato depositato nell'archivio Amarca, quindi sono al sicuro in un locale climatizzato, a disposizione degli utenti, degli storici e sorvegliato soprattutto da specialisti. E cosa è stato fatto con questi documenti? Sono stati tutti scannerizzati, fotografati, elencati e ora sono all'interno di una banca dati che può essere consultata da parte degli storici senza necessariamente manipolare questi documenti che sono in parte molto delicati. Questo è stato il progetto e questo progetto che è stato fatto a Mesocco vorremmo estenderlo o offrirlo a tutti gli altri comuni. Cominciamo perché noi siamo praticamente l'estensione dell'archivio cantonale. E quindi cadiamo sotto la legislazione cantonale, quindi dobbiamo entrare all'interno di questo. Però logicamente o anche dal punto di vista storico sarebbe bello anche coinvolgere in questo progetto sia gli archivi che sono molto importanti, che esistono all'interno delle parrocchie e all'interno dei comuni patriziali, che però non cadono sotto la legislazione cantonale. Per me particolarmente interesse è quello di cercare di dare una sicurezza a questi documenti che vengano veramente archiviati in un luogo sicuro e sotto il controllo di specialisti. E questo è un po' il progetto che è stato fatto a Mesocco.
Chi è il capofila di questo progetto e le spese da chi vengono sostenute?
Allora, per Mesocco le spese sono state sostenute dal comune di Mesocco, che ha impiegato due persone sia per la fotografia sia per la scannerizzazione, e uno storico specialista che legge e che trascrive anche in parte questi documenti. Quindi il capofila, diciamo così, è stato un po' l'archivio cantonale con l'archivista cantonale Reto Weiss e io, che abbiamo cercato di creare le basi per poterlo poi esportare anche agli altri. Cioè, la cosa funziona così: secondo la legge, tutta la documentazione è sempre di proprietà e resta sempre di proprietà del comune. E la gestione di questi documenti storici viene delegata, in questo caso all'archivio Amarca, tramite un contratto di prestazione che viene onerato ogni anno con pochi soldi, però i documenti lì sono poi dopo gestiti in modo professionale dai tipi, che sono a disposizione per questo lavoro.
Nel Moesano, Mesocco è l'unico che ha aderito finora.
È il primo e l'abbiamo fatto perché a Mesocco c'era questo archivio storico importante. Praticamente, quando si parla di archivio storico, bisogna intenderci, sono tutti quei documenti che sono stati già raccolti e registrati da Emilio Motta agli inizi del 1900. quindi praticamente sono già anche elencati su un registro che è stato pubblicato dalla Progrigione Italiana negli anni 40. Però abbiamo portato l'esempio di Mesocco perché questi documenti, che sono molto importanti, erano gestiti, custoditi meglio a livello comunale. E detto la verità, per i comuni l'archivio non è la prima priorità. Bisogna anche essere chiari, hanno altri lavori da fare, però questi documenti restano pur sempre importanti perché sono un po' le radici, possono essere le documentazioni della nostra storia, del nostro essere, quindi una certa sensibilità di conservazione di questi documenti era tipica nei Grigioni, molto prima di tanti altri cantoni, perché noi avevamo la Repubblica delle Tre Leghe e ogni comune, comune grande, ogni cosa aveva l'interesse a mantenere proprio le documentazioni in casa. E lì, in questo caso, in ogni comune, si può vedere ancora oggi tanto molto bene, in certi comuni, anche qui in Mesolcina e Calanca, ci sono ancora dei cassoni, i famosi cassoni in ferro o in legno, con le tre chiavi. Proprio per avere una certa sicurezza, bisognava avere tre chiavi per aprire, no, questi cassoni. E quando è passato dal regime delle Tre Leghe al regime cantonale, c'è stato un pochettino un accentramento di questi problemi verso l'archivio cantonale di Coira, e nei comuni questi documenti sono stati un po' lasciati, dimenticati, per cui il cantone si è accorto agli inizi del Novecento che bisognava fare qualche cosa e hanno incaricato Motta, lo storico Motta, per poter fare la registrazione e quindi sapere esattamente cosa c'era ancora nei comuni.
Quali sono gli archivi comunali più importanti della valle in termini di numero di documenti?
Ma è difficile da dire. Se io penso per esempio a un archivio che nessuno potrebbe elencare, penso all'archivio di Leggia, ci sono dei documenti che sono importantissimi. Penso all'archivio di San Vittore, dove sono raccolti non solo documenti che riguardano l'organo politico, ma anche documenti della Chiesa che sono stati depositati lì, molto importanti. Documenti che sono stati raccolti dal Museo Mosani sono stati anche depositati lì in parte. Roveredo, pur essendo un grosso comune, l'archivio comunale di Roveredo sì è importante, però tanti documenti dell'archivio di Roveredo sono nell'archivio di Circolo, ex Circolo, eccetera eccetera. Quindi è difficile rispondere con precisione a questa domanda. Secondo me sono tutti importanti e varrebbe la pena raggruppare in un centro di studio, un centro di documentazione, che può essere l'archivio a Marca oppure può essere anche in Bassavalle a Roveredo, al centro amministrativo, di mettere tutti questi archivi storici che siano accessibili a tutti, perché non dimentichiamo, gli archivi sono pubblici, quindi in pratica i documenti che vengono raccolti negli archivi pubblici sono disponibili a tutti, a parte quelli che naturalmente sono secretati e che riguardano persone viventi e non possono essere consultati da tutti.
Dal Moesano alla Valtellina, dove abbiamo incontrato Saveria Masa, stimata storica e ricercatrice specializzata nello studio del territorio alpino, con particolare riferimento alla Valtellina, alla Val Chiavenna e ai Grigioni. A lei abbiamo chiesto di parlarci della sua esperienza nel consultare documenti su cui basa appunto le sue ricerche.
L'esperienza che ho avuto io, soprattutto per gli archivi italiani ma anche svizzeri, è sempre stata un'esperienza molto positiva, la possibilità veramente di maneggiarli de viso, insomma, questi documenti, anche se ci si augura che in futuro ci sia sempre più questa possibilità di poterli consultare in maniera digitale, che è molto utile anche per il ricercatore, perché avendo un documento sullo schermo, sul monitor di un PC, ovviamente tu lo puoi ingrandire, questo facilita di molto la comprensione della grafia, perché dobbiamo considerare che i documenti storici sono, soprattutto fino al XVIII secolo, fino al 1700, per buona parte scritti in latino, poi soprattutto il latino notarile, che è infarcito di termini giuridici, poi è infarcito di tutte queste abbreviazioni, perché c'è questa famosa scrittura brachigrafica che utilizzavano i notai, gli estensori dei documenti, per scrivere più veloce possibile. Pensi che c'è addirittura un vocabolario intero di abbreviazioni. latine e presuppone che lo storico le conosca. E poi soprattutto la possibilità di accedere a un archivio che raccolga tutti i documenti, quindi digitalizzati, in modo tale che tu non debba passare da un archivio all'altro. Questo riguarda soprattutto, per esempio, gli archivi ecclesiastici, quelli parrocchiali. Qui in Italia, per esempio, adesso c'è un'azione importante, non riguarda tutte le diocesi, perché ovviamente sono iniziative che hanno costi esorbitanti, però in alcune diocesi si è già proceduto a raccogliere e digitalizzare tutti i documenti anagrafici delle parrocchie che compongono le rispettive diocesi. E questo è utilissimo, perché serve innanzitutto per non andare più a disturbare i singoli parroci nelle parrocchie. Sappiamo anche che i parroci ora sono pochissimi, devono saltare da una parrocchia all'altra, e poi è anche vero che nei decenni chiunque, diciamo pure anche abusato di questi documenti, chiunque poteva accedere. Purtroppo molti documenti sono stati anche asportati, e poi se tutti mettono le mani su quei documenti la carta naturalmente si rovina, per cui il poterli avere tutti digitalizzati in uno stesso posto, come un archivio vescovile per esempio, gli archivi diocesani, facilita moltissimo il lavoro della ricerca.
E con questo è davvero tutto dalle Voci del Grigione Italiano, il settimanale radiofonico di informazione più longevo al mondo. L'augurio di una buona serata e a risentirci a venerdì prossimo.